de ma peau se détache. Mon seul être démuni, écorché, dénudé. Je sombre dans l'ombre d'une infime cohésion, collision de mon âme avec son bourreau, le bourreau de mon âme est un salaud, le bourreau de mon cœur s'écarte à l'infini, à l'infini, à l'infini, à l'infini. Quel est ce son qui sombre dans ma pénombre, qui pénètre ma piété, mon temple banni? L'indifférence, grave le silence qui oblige la mémoire à sa seule solitude, âpre quiétude, calme absolu.
رانا انت من النار محبة والسلام وكاع que la nuit. Où du ciel alien, mais pas la madeloum. Où la dalem, la madeloum. Où la dalem, la madeloum. Où la dalem, la madeloum.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete in compagnia di radiazione.info e in particolare con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi è lunedì 26 di novembre, sono le 19:09, ahimè ormai, ma insomma questa musica sicuramente di stampo arabo, insomma palestinese ma anche tunisino, insomma un po' un mix.
Vi abbiamo messo nel mood, diciamo, non è che eravamo in ritardo, volevamo fortemente mettervi nel mood.
Esatto, era per farvi entrare anche un po' in maniera soft in quello che sarà insomma invece la puntata di oggi, che si presta a essere piuttosto insomma interessante dal punto di vista degli aggiornamenti, perché oggi infatti dedichiamo un po' la trasmissione all'imperialismo di casa nostra, che si è prestato a fare appunto il salotto buono per le decisioni sulla Libia, insomma un passaggio che non gli è andato molto bene con il vertice di Palermo, o almeno sperava sicuramente di incassare una maggiore visibilità e maggiori risultati, insomma si è concluso un po' con un nulla di fatto, ma insomma andremo a vedere un po' oggi quali sono le circostanze che hanno portato insomma al vertice siculo sulla questione Libia, che poi in realtà apre tutto lo scenario africano che conosciamo, insomma abbiamo più volte accennato. Non solo Oggi poi parleremo infatti nello specifico degli interessi italioti nelle frontiere africane e sulle, insomma, le missioni che continuano ad esserci rifinanziate di governo in governo, ovviamente ormai di default. Quindi andremo un po' a fare una panoramica di questo di questi aspetti, per poi ovviamente non possiamo che concentrarci anche su quanto sta succedendo in Palestina all'indomani dell'attacco che ha visto, insomma, segnata duramente la Palestina la settimana scorsa e che però, insomma, ha avuto di positivo anche una reazione da parte della resistenza forte e determinata che, insomma, ha permesso al popolo palestinese di respirare e non essere non subire ulteriori danni da parte, insomma, dell'attacco sionista. Quindi sicuramente molti gli aggiornamenti. Come potete sentire, oltre alla mia voce cracchiante, c'è anche la nostra
l'altra Laura. Voce afona.
Esatto.
Salutiamo la voce mancante di oggi.
Salutiamo il nostro usignolo l'usignolo di Tamburi Rossi, che attualmente non è ai nostri microfoni, ma che attendiamo al varco lunedì prossimo, ovviamente. Tra l'altro, insomma, creiamo un po' di suspense. Lunedì prossimo potrebbe esserci, insomma, una trasmissione molto, dico potrebbe perché i mezzi tecnici sempre mi inquietano, ma potrebbe esserci, insomma, una trasmissione molto molto interessante per i nostri ascoltatori, per cui rimanete ovviamente sul pezzo, nel senso che dovremmo riuscire a fare un collegamento con il Venezuela per cercare un po' di dare una lettura a quanto sta succedendo in Sud America e farci aggiornare ovviamente sulla situazione venezuelana che, insomma, sebbene i riflettori dei media nostrani hanno fatto calare il silenzio, non essendo andato in porto il progetto di annientamento della rivoluzione appunto venezuelana, ma insomma adesso comunque gli attacchi da parte degli imperialisti per far soccombere questa esperienza ci sono costantemente, continuano ad esserci, e l'attacco, insomma, la guerra economica è forte, ma anche, insomma, il Venezuela sta dimostrando una certa, cioè il popolo venezuelano sta dimostrando una certa determinazione a non voler mollare l'osso e finire purtroppo come altre situazioni invece sono in Sud America. Quindi andremo un po' a fare un po' una riflessione su questo, sperando, questa è la prossima puntata, quindi, insomma, già creo un po' di suspense, un po' di tensione.
Volevamo fare un teaser.
Esatto, si dice teaser?
Così,
non è teaser, è un'altra cosa.
Ah, i teaser ce li abbiamo già.
Quelli ce li abbiamo già, che fortuna per noi.
Che funzionano a quanto pare.
Sì, vero, ho sentito che a Firenze uno ci sta quasi lasciato le stracce, vabbè, insomma, vabbè. E comunque, ecco, al di là di questo, quindi per prepararvi un po', insomma, quello che sarà la prossima puntata, invece oggi diamo un po' di aggiornamenti su quello che è l'imperialismo nostrano. Detto questo, era, insomma, un po' per farvi entrare nella puntata di oggi. Direi che lanciamo la nostra meravigliosa sigla e poi torniamo, insomma, per entrare più nel vivo della trasmissione.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte.
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Sto bene da solo.
le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Negli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Eccoci nuovamente tornati quando sono le 19:18. Siete in diretta con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e oggi è lunedì 26 novembre. Andiamo a iniziare un po' questa carrellata di aggiornamenti facendo come sempre un primo aggiornamento rispetto alla situazione ovviamente in Donbass, che nonostante la rissa non sia in questo momento con noi a livello insomma vocale, diciamo così, di possibilità di collegamento, e comunque continuandola ad aspettare, perché appena riesce un attimo ad organizzarsi saremo di nuovo con lei piacevolmente insomma collegati. Andiamo però, comunque noi ci teniamo a fare un'operazione di aggiornamento continuo sulla situazione in Donbass, che è tutt'altro che rasserenata, come insomma sempre ricordiamo. E leggiamo, tanto per dare qualche insomma aggiornamento più specifico, un comunicato scritto dal Comitato per il Donbass antinazista, che appunto di oggi lo trovate su Facebook, e c'è scritto: sale la tensione tra Russia e Ucraina. Nel pieno della crisi ucraina del 2014, la Russia decise di annettere la penisola di Crimea. Questa è collegata da un sottile lembo di terra con il territorio ucraino, ma storicamente era sempre appartenuta alla Russia. Fu assegnata all'Ucraina con un gesto arbitrario di Khrushchev. Ed è una regione abitata prevalentemente da russi. La risposta ucraina all'annessione del 2014, che poi di annessione non si può tanto parlare nel termine in cui, comunque, qui aggiungo io, cioè c'è stato un referendum fatto in Crimea dove appunto insomma, la gente si è espressa a favore dell'unificazione con la Russia. Questo lo specifichiamo en passant velocemente. E, quindi stavamo dicendo, la risposta ucraina all'annessione del 2014 fu la chiusura totale della penisola. Per rompere lo stato d'assedio, la Russia decise di avviare la costruzione di un colossale ponte che collegasse la Crimea con il resto del territorio russo, attraversando cioè lo stretto di Kerch, che divide il Mar d'Azov dal Mar Nero. Ora che il ponte è operativo, l'Ucraina cerca sempre nuovi pretesti per cercare di bloccare i traffici tra la Crimea e il resto della Russia. Oltre alla minaccia di bombardare il ponte, tra le varie azioni d'ostruzionismo che conducono gli ucraini c'è la costante violazione delle acque territoriali della Crimea. Questo porta ad aumenti della tensione che possono interferire con le attività civili. Da domenica scorsa però queste provocazioni sono salite di livello. Infatti un rimorchiatore ucraino ha violato le acque territoriali della Crimea e quando è giunta un'imbarcazione della guardia costiera russa che gli ha intimato di invertire la rotta, non curandosi dell'invito è andato a collisione. Ma l'operazione era più vasta, infatti diverse imbarcazioni ucraine avevano violato le acque territoriali nel medesimo momento, verosimilmente 5. Le notizie sono ancora frammentarie, ma pare che la guardia costiera russa ne abbia sequestrate alcune, forse 3. E che nelle operazioni siano rimasti feriti dei marinai. La tensione è altissima, tanto che la Russia ha deciso di chiudere lo stretto. Ora la zona è presidiata dalla marina militare e dall'aviazione russa. Dal canto suo l'Ucraina potrebbe dichiarare lo stato di guerra, da non confondersi con una dichiarazione di guerra alla Russia che si guardano bene di fare. E quindi anche perché farebbe scoppiare di fatto la terza guerra mondiale, penso, perché insomma una cosa del genere innescherebbe tutta una serie di rapporti che e di insomma causa effetto che sono veramente sarebbero veramente pericolose. Stavamo dicendo quindi al canto suo l'Ucraina potrebbe dichiarare lo stato di guerra e quindi introdurre la legge marziale in tutto il paese. Va notato che sono ormai quasi 5 anni che Kiev bombarda il popolo del Donbass, ma quella per loro non è una considerarsi guerra. Questa sera si riunirà il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che sarà chiamato ad esprimersi sulla vicenda. Emerge chiaramente che l'Ucraina stia deliberatamente facendo salire la tensione. Rimaniamo in attesa di capire per quali motivi, di sicuro per rinviare le prossime elezioni presidenziali con le quali il paese aveva l'opportunità di cacciare la junta fascista al potere. Tuttavia ci potrebbe essere dell'altro. Stiamo cercando di capire se la vicenda serva solo al mantenimento del potere in Ucraina o se Kiev stia eseguendo gli ordini di qualche potenza che vuole destabilizzare la regione. Questo secondo scenario sarebbe molto più grave e potrebbe scatenare un conflitto globale, appunto quello che dicevo. Quindi attendiamo la riunione del Consiglio di Sicurezza e teniamo lo sguardo rivolto non solo verso New York, ma anche verso Washington. Insomma, quindi la situazione è sì, è veramente preoccupante. Per in più insomma l'Ucraina ha anche chiesto ulteriori pressioni economiche contro la Russia, quindi insomma la situazione sta rinfocolandosi ulteriormente. Questo un po' era un aggiornamento rispetto a questo fronte, ma insomma sicuramente ci saranno notizie in seguito e insomma cercheremo di aggiornarci e di continuare a darvi informazioni in merito.
Sì, sappiamo che comunque è una situazione che è sempre instabile, quindi ci aspettiamo che in ogni momento possano esserci aggiornamenti, speriamo buoni, ma come ci ha illustrato Larissa per diversi anni, sappiamo che non dobbiamo aspettarci troppo.
Assolutamente. Andiamo invece adesso un po' a riprendere in mano invece la situazione su un altro fronte di guerra. Se abbiamo un po' dato qualche aggiornamento rispetto a quanto sta avvenendo sul fronte est, guardandoci, partendo dalla, ovviamente dalla lente italiana, perché comunque qui noi siamo, e andiamo un po' a vedere invece quello, l'altro fronte della guerra imperialista che continua a macinarsi, che è quello mediterraneo, ovviamente, quindi il fronte sud per quanto riguarda noi, e nello specifico insomma andiamo un po' a vedere quanto sta sviluppandosi la questione libica. Questo perché insomma avrete visto tutti sui giornali, c'è stato il 12, dal 12 al 14 mi sembra, di novembre, cioè la settimana scorsa, il vertice a Palermo con i vari esponenti della borghesia imperialista europea, statunitense, insomma NATO e libica, ma non solo, perché NATO soprattutto, perché c'era anche la Turchia, che avrebbe dovuto prendere grosse decisioni rispetto al futuro del povero popolo libico. Sappiamo bene, è entrato nel caos più totale in seguito all'attacco del 2011 portato avanti in primis dalle potenze imperialiste europee e statunitense, insomma, legate alla NATO, in primis quella francese, ma poi insomma a seguito tutte. Un caos che ne vediamo tuttora le conseguenze terrificanti, nel senso che è quello che si sta consumando in Libia è un imbarbarimento per tutta la società umana, perché veramente è gravissima la situazione sotto vari aspetti. È una situazione che, come abbiamo sempre sottolineato, poi no, ritorna a casa, perché la vediamo nella forma appunto dell'immigrazione, che questi ragazzi, donne, uomini, bambini che scampano dalla situazione, dalle situazioni di fame in cui magari vivono nel proprio paese, e sbarcano in una situazione, in una Libia devastata dal peggio tagliagole e quant'altro, e dove appunto la vita di un uomo sicuramente vale meno di un pacchetto di sigarette, vengono poi insomma imbarcati più o meno alla rinfusa nella maniera di arrivare in Italia con la speranza di poter effettivamente cambiare la propria vita, e invece qua cosa si trovano? Si trovano la reazione più nera, e Salvini in primis, per cui insomma questa è uno degli aspetti, no, della guerra che torna. Altre cose insomma le citiamo ogni volta, e sono anche insomma di fatto il diventare sempre più militare di ogni aspetto della nostra vita. Vediamo un po' nello specifico, insomma, facendo un po' un'analisi di quello che è successo a Palermo in questo convegno, che insomma su cui tanti italiani, insomma, parlo ovviamente di imperialisti italiani, speravano di insomma potersi guadagnare una medaglietta di ufficialità, come invece è andato a finire. Ma prima di vedere nello specifico quello che è stato il vertice di Palermo, facciamo un passo indietro grazie alla lettura delle note di fase del collettivo Tazepao, e andiamo a vedere qual è il contesto in cui questo vertice si va inserendo. Noi parliamo di questo vertice in questo momento non tanto per l'importanza che non ha avuto di fatto, ma come termometro, se si può definire, dei rapporti politici presenti tra i vari fazioni della borghesia imperialista europea, tra le varie borghesie europee e tra le varie paesi della NATO che sulla frangente della Libia sono, in realtà non hanno una posizione unitaria, anzi sono piuttosto frammentari, e anche tutti, cioè con il peso di altri attori regionali, pensiamo all'Egitto, ma pensiamo anche alla Turchia, che sulla partita della Libia, come sulla partita della Siria, hanno tentano insomma di acquistare egemonia, acquistare uno spazio e un riconoscimento a livello insomma internazionale decisamente insomma maggiore. Quindi tutte queste contraddizioni pesano sul popolo libico, che sta verso condizioni veramente tragiche. Ma andiamo un po' quindi a vedere da dove nasce questo vertice di Palermo.
È una cooperazione strategica, quasi un gemellaggio, in virtù del quale l'Italia diventa punto di riferimento in Europa, interlocutore privilegiato degli Stati Uniti per le principali sfide da affrontare. Con queste le parole usate dal presidente Conte all'indomani dell'incontro del 30 luglio alla Casa Bianca con Trump per definire il nuovo rapporto con lo zio Sam. Molti temi sul tavolo, dal mantenimento delle sanzioni contro la Russia al gasdotto TAP definito opera strategica, dall'immigrazione ai dazi, alla commessa per i 90 cacciabombardieri di quinta generazione F-35. Quello principale però è la creazione di una cabina di regia permanente Italia-USA nel Mediterraneo allargato, ossia nell'area che, nella strategia NATO, si estende dall'Atlantico al Mar Nero e, a sud, fino al Golfo Persico e all'Oceano Indiano. Se la regia generale ovviamente rimarrà ben salda nelle mani del Pentagono, a detta di Conte, all'Italia l'amministrazione americana riconosce un ruolo di leadership come paese promotore della stabilizzazione della Libia. Ecco come, in favore della di telecamera, il feudatario moderno Trump affida al fedele vassallo Conte il compito di stabilizzare il caos libico, generato dall'intervento imperialista del 2011, facendolo risuonare come un sonoro schiaffo in faccia all'amico Macron. È proprio nel quadro dei rapporti europei, sempre più contraddittori per lo scontrarsi del progetto egemonico franco-tedesco con le resistenze degli altri paesi dell'UE e delle difficoltà di questi ultimi con Washington, che va letto l'incontro Conte-Trump. Infatti, di fronte al rafforzamento dell'asse franco-tedesco sul piano europeo e allo scontro tra la Casa Bianca e l'UE, di cui abbiamo parlato nelle note di fase della primavera, vi invitiamo a leggerle, le trovate sul sito del collettivo Tazebau. La risposta del governo Lega Movimento 5 Stelle è stato il riposizionamento sotto l'ala statunitense. Dal canto suo, Trump è ben felice di inserirsi nelle molte contraddizioni dell'UE, sempre più lacerata in vista delle elezioni, tra le spinte egemoniche di Parigi e Berlino e quelle dei cosiddetti sovranisti cappeggiati dall'ungherese Orban. Mentre la crisi incalza e la corsa all'Africa rende gli imperialisti di tutte le latitudini sempre più agguerriti, sul fronte mediterraneo la partita sembrerebbe volgere in favore dell'Italia, che per la seconda volta in 2 anni incassa a livello internazionale l'incarico ufficiale di stabilizzare la Libia. A conferma di ciò viene fissata a Roma per l'autunno la conferenza di Libia, un passaggio cruciale nell'organizzazione delle prossime elezioni politiche e presidenziali libiche, rispetto alle quali emerge tutta la rivalità tra l'Italia e la Francia. Infatti le elezioni libiche sono terreno di scontro tra Roma e Parigi, mentre Macron le vuole entro l'anno, tanto da averne fissato la data al 10 dicembre durante l'incontro di maggio a Parigi, alla presenza di Sarraj Haftar. Roma, sostenuta da Washington, punta su una roadmap che conduca al voto, ma solo dopo una stabile intesa con tutte le principali fazioni. Non a caso l'Italia, unico paese occidentale ad avere l'ambasciata a Tripoli operativa, ha aperto un consolato onorario a Tobruk, nella Cirenaica controllata da Haftar, rivale di Tripoli e sostenuta da Parigi. La risposta ai piani imperialisti di Conte e Trump, però, viene presto servita con una nuova ondata di scontri che colpiscono Tripoli dalla fine di agosto, gettando la città, sede del governo Sarraj, nel caos. Le truppe ribelli della 7ª Brigata, sostenute anche dal generale Haftar, lanciano un attacco alla capitale libica, dove il consiglio presidenziale, guidato da Sarraj, è costretto ad asserragliarsi nel suo quartier generale in una base navale. Di lì Sarraj affida alle milizie a forza antiterrorismo di Misurata il compito di entrare nella capitale per riprenderne il controllo. La situazione è così grave da costringere parte del personale italiano a lasciare l'ambasciata, colpita ai primi di settembre da un colpo di mortaio. Insomma, Parigi, per interposta persona, dimostra a Roma di non voler mollare l'osso e che la partita per il petrolio libico e per il controllo di un territorio strategico per la penetrazione in Africa è ancora tutta da giocare. Come già l'anno scorso, dopo un simile sgambetto alla diplomazia italica da parte dell'allora neoeletto Macron, subito Gentiloni aveva reagito rattoppando le sue tele laddove erano state bucate dall'interventismo francese. Così oggi, dopo una battuta d'arresto, anche il governo Lega Movimento 5 Stelle sguinzaglia i suoi uomini per riguadagnare terreno. È così che ritroviamo il ministro degli esteri Enzo Moavero, già ministro con il governo Monti e quello Letta, a Bengasi a trattare con Haftar direttamente nella sua roccaforte, da cui esce ringalluzzito per aver ripristinato margini di manovra. Leggendo queste mosse appare chiaro che la parte libica, ma più in generale africana, è tutta aperta agli imperialisti italiani. No, è tutta aperta, scusate, e gli imperialisti italiani sgomitano per posizionare le proprie pedine, rivendicando un diritto di prelazione sulle ex colonie e cercando di accaparrarsi nuovi spazi di penetrazione, sia attraverso l'azione diplomatica, sia con il posizionamento militare. In questo contesto va letto il viaggio di Conte a ottobre in Etiopia ed Eritrea, preceduto da quello di Mattarella nel 2016. L'invio a settembre a Gibuti di 208 militari per la missione addestrativa... Scusate, ho perso un attimo il segno. Il bello della diretta, abbiate pazienza.
Sì, stavi facendo un po' il resoconto delle varie sì, nel senso delle varie operazioni dove sono, ma io ti fermerei un secondo per invece soffermarci, prima di andare un po' più addentro dell'interventismo sull'interventismo italiano in Africa, appunto in generale, mi soffermerei un attimo invece proprio sulla questione del vertice di Palermo, no? Perché appunto sì, abbiamo un po' descritto qual era la situazione di conflitto tra Italia e Francia che ha portato a... che insomma era un po'... il teatro all'interno del cui si è svolto il vertice di Palermo e che ha visto quest'estate, come già prima l'estate scorsa, un giocare a rincorrersi di fatto tra l'allora Gentiloni e l'allora Macron e l'adesso Macron e il governo giallo-verde per appunto insomma fare da matrigna direi a questo punto della situazione appunto in Libia, con il riconoscimento per la seconda volta da parte degli imperialisti internazionali all'Italia del ruolo di appunto di fatto feudatario sulla situazione sulla Libia, ruolo che è sulla carta, ma poi nella pratica di fatto la Francia, attraverso anche insomma, appunto per interposta persona, quindi attraverso le organizzazioni che di fatto sul territorio libico sostiene, ricorda non essere poi veritiera, insomma non c'è da parte dell'Italia un controllo effettivo, ma la partita insomma è tutt'altro che chiusa. Questo era il contesto in cui appunto si andava a fare questo vertice, che in realtà segna già un po' uno smacco per i francesi, perché di fatto dovrebbe in realtà il 10 dicembre esserci le elezioni, insomma come spingeva Macron, le elezioni in Libia. Ricordiamo che insomma la Francia sostiene Haftar e sostiene pur ufficialmente riconoscendo Sarraj, in realtà il suo referente, insomma la forza su cui sostiene insieme all'Egitto e insieme alla Russia, insieme alla Turchia, è sicuramente Haftar. In questo senso, appunto, Conte tentava invece di un po' fare l'equilibrista, come è stato fatto precedentemente da Gentiloni, in cui appunto se da un lato insomma sosteneva assolutamente Sarraj ufficialmente, anche con tutte le insomma i riconoscimenti del caso, dall'altro lato però si cercava di mantenere un rapporto positivo anche con Haftar, anche alla luce proprio magari di insomma di soprattutto alla luce della, delle esigenze dell'ENI in Libia sostanzialmente. Ma vediamo un po' proprio rispetto al vertice quali sono i commenti di analisi e difesa, che direte voi, ma come mai a Tamburi Rossi leggete analisi e difesa? Perché sicuramente, insomma, vedere cosa in quegli ambienti che non sono nostri viene letto è molto, ci dà una mano a capire quali sono le tensioni che soggiacciono,
soprattutto perché non si vergognano neanche di nascondere troppo certe cose, quindi mettendole così bene in piazza, perché non approfittarne?
Esatto.
E dare direttamente a loro voce delle loro stronzate.
Assolutamente. Andiamo un po' a vedere quindi, insomma, questo articolo che potete leggere sul sito di Analisi e Difesa, che si intitola Vertice di Palermo sulla Libia. Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Questo lo trovate il Mattino del 14 novembre 2018, quindi insomma appena concluso il vertice. Allora, le valutazioni registrate a caldo sul summit internazionale di Palermo sembrano influenzate più dall'infuocato clima politico italiano e dall'avvicendarsi della resa dei conti nell'aspro confronto tra il governo giallo-verde e la commissione dell'UE, che dà un'analisi obiettiva dei risultati conseguiti dal summit. Sì, perché ovviamente, come mette in evidenza questo articolo, anche noi sottolineiamo che chiaramente da un lato, certo, c'è il contesto che noi descrivevamo prima nei rapporti sulla situazione libica, ma dall'altro lato c'è anche una situazione tra l'Italia, una conflittualità, una serie di contraddizioni che si stanno sviluppando tra l'Italia e l'Unione Europea, no? Anche in seguito alla questione della legge di bilancio, che insomma i nostri ascoltatori sicuramente stanno seguendo un po' col fiato sospeso per vedere dove andrà a finire questa sta manovra, se l'accettano o non l'accettano, se cosa succederà. E appunto, insomma, quindi sicuramente anche queste contraddizioni che stanno inasprendo, anche se oggi sembravano insomma più sereni, ma stanno comunque sicuramente inasprendo i rapporti con la controparte dell'Unione Europea, entrano sicuramente nel merito anche del vertice, tanto più che quando parliamo di Unione Europea non è che parliamo ovviamente della Grecia, no, parliamo di Francia e di Germania, proprio Francia, con cui i rapporti sono più conflittuali, anche se poi in realtà insomma è sicuramente la Merkel che fa da capo anche. No, comunque da, diciamo, ragioniere dell'Unione Europea, no? Su questo discorso. Andiamo un po' a vedere quindi come procede l'articolo, dicendo: Giuseppe Conte ha mostrato una compiaciuta soddisfazione per un vertice nel quale ha messo la faccia, parole citate, e si è speso senza risparmio, mentre le opposizioni parlano di fallimento e occasione mancata. Quindi insomma chiaramente una lettura differente tra la facciona sorridente di Conte e il PD, che insomma un po' ci voleva stare lui al suo posto. Andiamo un po' a vedere. Al netto della dialettica politica nazionale, occorre forse decidere se il bicchiere lo si vuole vedere mezzo pieno o mezzo vuoto. Nel primo caso è impossibile, cioè se lo vogliamo vedere mezzo vuoto, è impossibile non notare che il summit si è concluso senza dichiarazioni scritte né documenti condivisi che stabiliscano una roadmap per giungere alla stabilizzazione della nostra ex colonia. Attenzione che Analisi e Difesa chiama la Libia nostra ex colonia, giusto per sottolineare quali sono le spunti con cui il nostro caro Conte è andato a fare questo vertice. Nel senso, veramente è agghiacciante come una volta erano un po' più mascherati, no, nel parlare di queste cose. Cioè, il termine ex colonia, nostra ex colonia, non sarebbe mai uscito. Ora, ormai che siamo in un clima di guerra dispiegata per riposizionarsi, no? Sulle varie nei vari territori, cioè ormai, capito, sono ormai sdoganati tutta una serie di discorsi che insomma da rabbrividire.
Penso che dei libici non gliene frega nulla, fondamentalmente ricordare alla Libia che è stata una colonia italiana non è un problema, perché tanto non contano nulla. In compenso rivendicarla ai francesi è tutta un'altra cosa. Quindi mio, io.
Esatto.
Con i bambini all'asilo, solo che purtroppo
ci passano sotto le persone. Andando avanti quindi con il discorso, appunto, cioè, quindi primo aspetto che comunque al di là di tutto l'articolo mette in evidenza è il fatto che da questo summit non è uscito nessuna dichiarazione scritta, nessun documento che identifichi una roadmap per la Libia, cosa su cui invece il governo italiano puntava e insomma sperava di poter fare da da referente rispetto a questa roadmap. Quindi, se questo era uno degli obiettivi degli imperialisti italiani, non è stato raggiunto. Andiamo avanti. La partecipazione internazionale c'è stata, ma il livello della delegazione è scemato, tranne alcuni paesi. Man mano che è apparso chiaro che non sarebbero emerse soluzioni definitive. Quindi c'era la gente, ma poi si è rotta i coglioni, detto in maniera più esplicita. In questo senso poteva andare anche peggio, tenuto conto che l'arrivo del generale Haftar, il suo incontro con Conte e poi anche il premier di Tripoli al-Sarraj hanno permesso di salvare in corner un vertice che, in assenza dell'uomo forte della Cirenaica, che pure non ha partecipato ai colloqui a cui prendeva parte la sua delegazione, sarebbe apparso monco. Sì, quindi infatti c'è stata tutta la diatriba, perché fino all'ultimo non si sapeva se Haftar sarebbe arrivato, e quindi addirittura sono stati mandati diplomatici italiani a implorarlo di venire, ti prego vieni, perché stiamo facendo una figura di merda, cioè queste cose così, insomma, no? E comunque alla fine quello c'è andato, ha fatto la sua cosa, insomma, le sue foto con la stretta di mano con Sarraj, bellissima, e Conte che fa da madrina da fata madrina o fata morgana, non si sa. Ma andiamo un po' a continuare il discorso. Quindi dice l'articolo, continua dicendo: se invece si osserva l'esito del summit con un approccio più ottimistico, appare evidente che il governo italiano si è posto come garante e arbitro del dialogo tra le diverse fazioni libiche, esprimendo una leadership gentile. Te l'ho detto anche, te l'appoggio piano, come sì. Dire, nel senso, no? Una leadership gentile, cioè significa, cioè proprio un'occupazione, no, è la solita menata che dicono quando parlano dell'imperialismo italiano, no? Cioè un imperialismo buono, alla fine sono brava gente, cioè queste cazzate qua, quando in realtà sappiamo benissimo, insomma, per chi fanno gli interessi, eccetera. E poi anche la leadership gentile è proprio da ridere, perché insomma non è che è gentile, è che non ce la fa cioè non è abbastanza forte rispetto agli altri attori che nell'area insomma ci vogliono mettere il becco.
Sì, è un modo gentile per dire che non è una leadership autonoma, ma che sottostà a un'altra leadership più forte, che in questo caso è quella di Trump, direi.
Assolutamente. Andando avanti, certo, a favorire l'arrivo di Haftar sono state determinanti le pressioni di Mosca e del Cairo, alleati dell'esercito della Cirenaica guidato dal generale, ma questo significa che Egitto e Russia intendono sostenere la mediazione italiana, ritenendola evidentemente l'unica appaiata e supportata dalle Nazioni Unite in grado di poter raggiungere l'obiettivo della stabilizzazione. E questo, no, ci fa capire quindi il discorso di come Russia ed Egitto, se insomma non hanno stranamente, insomma, questo articolo mette in luce una discontinuità tra i rapporti di Egitto e Francia, che mi pare un po' strano per, anche per insomma, i rapporti consolidati tra i due paesi. Sicuramente quello con la Russia, il rapporto tra l'Italia e la Russia c'è ed è forte, ma insomma vedremo un po'. Continua l'articolo dicendo: un obiettivo fallito dalle grandi potenze e dalla comunità internazionale negli ultimi 7 anni, dalla fine della sciagurata guerra che portò alla barbara uccisione di Gheddafi e alla caduta del suo regime, quello appunto della stabilizzazione che dicevamo. Del resto, il vertice del luglio 2017 nel castello di Chelles-Saint-Cloud, in cui, vi ricordate, Macron, quello di cui parlavo prima, mise intorno a un tavolo Haftar e al-Sarraj, si concluse con l'annuncio di un cessate il fuoco e di elezioni nella primavera di quest'anno. Aspettative che sono state ampiamente deluse, anche se nessuno ha parlato di un fallimento francese. Sì, nel senso che effettivamente, no, anche rispetto al vertice che c'era stato, quello di cui si parlavamo all'inizio, insomma, della puntata, no? Il fatto che anche l'anno scorso, nella diatriba tra Francia e Italia, quando c'era il governo Gentiloni, Macron appena eletto si era subito, no, lanciato, era riuscito un po' a strappare il testimone agli italiani, agli imperialisti italiani, e appunto aveva fatto questo summit che aveva, insomma, alla base del quale poi si era aperto questo dialogo, avrebbe dovuto portare le elezioni a primavera, poi in realtà spostate adesso a dicembre con un altro vertice, ma che di fatto effettivamente non nemmeno ai francesi gli è venuta fuori la ciambella, diciamo, ecco. Andando un po' a vedere poi, dicevamo, il summit di Palermo conferma invece che l'Italia e Francia sembrano determinate a lavorare finalmente insieme e non più in concorrenza. Questo è tutto da vedere, non sono convinta io.
Ricordiamo che, insomma, non siamo più su analisi difesa, sì?
Sì, sì, sempre analisi
allora
difesa.
Ricordiamo la fonte che comunque...
Impressione che sarebbe auspicabile trovasse ulteriori conferme e si estendesse anche ad altri dossier caldi per entrambi gli stati. D'altra parte, Roma e Parigi viene riconosciuta oggi piena credibilità da parte di tutte le più importanti fazioni libiche, credito che certo non possono vantare Turchia e Qatar, schierate apertamente con Tripoli, e le fazioni libiche legate alla Fratellanza Musulmana né Egitto ed Emirati Arabi Uniti, alleati di Haftar. Con la Russia, che ha un accordo di cooperazione militare con l'esercito della Cirenaica, confermato dalla recente visita di Haftar a Mosca, dove ha incontrato il ministro della difesa Shoigu, con Gran Bretagna e Germania apparentemente disinteressate alla crisi libica e gli Stati Uniti proponensi a lasciarne la gestione all'Italia, il summit di Palermo si è chiuso senza miracoli, ma con la conferma del ruolo centrale di Roma, stretta alleata di Trump, ma amica di Putin, sponsor di al-Sarraj, ma non ostile a Haftar. Beh, direi che questa è la foto effettivamente della situazione. A rendere il bicchiere mezzo pieno contribuisce poi la valutazione che le uniche delegazioni ad alto livello giunte a Villa Igea sono state quelle egiziana e russa, guidate dal presidente al-Sisi e dal premier Dmitry Medvedev. Un segnale importante delle alleanze che il governo italiano ha saputo consolidare pur in un contesto di grande intesa con Washington. Beh, nel senso che sicuramente di fronte poi al discorso che appunto con Trump si era chiuso l'accordo della cabina di regia condivisa, sicuramente la Russia di Putin ha pensato bene di, insomma, farsi presente e verificare, perché insomma essere tagliata fuori dall'Africa di certo non vuole, non è nei suoi piani. Andando a concludere questo articolo, diciamo che presto potrebbero emergere frutti importanti in Libia da un asse a tre in grado di offrire garanzie ad al-Sarraj come ad Haftar e soprattutto di spingere sullo sviluppo economico e la condivisione delle ricchezze libiche. Condivisione, cioè addirittura veramente sono pietosi. Petrolio e fondi rimasti all'estero, cioè scritto è ragazzi, cioè nel senso non
è
sto
roba loro,
è roba questa, loro, non sto cioè dicendo io per essere maliziosa, no, è proprio scritto sull'articolo, invece della loro suddivisione tra le due principali fazioni come accaduto finora. Quindi perché ci si possa mangiare, meglio mettersi d'accordo, questo un po' è molto sinteticamente il discorso. Un piano di stabilizzazione che prenda il via dall'economia annunciato dall'inviato dell'ONU, Salamè, potrebbe venire implementato dall'Italia, da Italia, Egitto, Russia sul piano politico e della sicurezza, anche se il crescente peso di Mosca in Cirenaica è osservato con attenzione dagli Stati Uniti, timorosi che l'intesa con Haftar consenta ai russi di disporre di basi militari nel Mediterraneo centrale, che insomma terrorizza non poco gli Stati Uniti, che intendono insomma invece hanno ben altri progetti. E certo insomma sappiamo che sul Mediterraneo la guerra imperialista si scatena ed è insomma uno dei fronti più caldi, insomma l'hanno dimostrato anche le frequenti esercitazioni, virgolettato, no? Militari, insomma, quindi questo è il contesto sicuramente in cui è avvenuto il vertice. Ma direi che facciamo un piccolo break musicale per poi insomma vedere qualche altra riflessione in merito.
Go.
Rieccoci di nuovo in onda,
bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Siete sempre in ascolto di radiazione.info e sono le 8 passate. Siamo a metà del nostro percorso di oggi, continuiamo a parlare di Libia e insomma di quelle che sono state le discussioni in merito, con un articolo del 13 di novembre, quindi proprio contemporaneo al summit che si è tenuto a Palermo, di Manlio Di Nucci, i distruttori della Libia, ora per la Libia. Dopo il fallimento, qui si parla effettivamente di fallimento di Emmanuel Macron nella ricerca di una soluzione alla crisi libica, ora è la volta di Giuseppe Conte di fare un tentativo. Roma è favorita rispetto a Parigi dal momento che gode del sostegno della Casa Bianca. Tuttavia ci sono poche possibilità che si pervenga a un qualsivoglia risultato. Ecco, era già stato profetico. Le buone fatine di oggi non sono altro che i lupi che ieri hanno divorato la Libia. Una mezzaluna, simbolo dell'islamismo, raffigurata come uno stilizzato emisfero che, affiancato da una stella e le parole "For with Libya", per e con la Libia, rappresenta un mondo che vuole porsi dalla parte della Libia. È il logo della conferenza per la Libia promossa dal governo italiano, come evidenzia il tricolore nella parte inferiore della mezzaluna. La conferenza internazionale si concluderà oggi a Palermo, in quella Sicilia che 7 anni fa è stata la principale base di lancio della guerra con cui la NATO sotto comando USA ha demolito lo Stato libico. Essa veniva iniziata finanziando e armando in Libia settori tribali e gruppi islamici ostili al governo di Tripoli e infiltrando nel paese forze speciali, tra cui migliaia di commandos qatariani camuffati da ribelli libici. Veniva quindi lanciato nel marzo 2011 l'attacco aeronavale USA-NATO durato 7 mesi. L'aviazione effettuava 30.000 missioni, di cui 10.000 di attacco, con impiego di oltre 40.000 bombe e missili. L'Italia, per volontà di un vasto arco politico dalla destra alla sinistra, partecipava alla guerra non solo con la propria aeronautica e marina, ma mettendo a disposizione delle forze USA-NATO 7 basi aeree, Trapani, Sigonella, Pantelleria, Gioia del Colle, Amendola, Decimo Mannu e Aviano. Con la guerra del 2011 la NATO demoliva quello Stato che sulla sponda sud del Mediterraneo, di fronte all'Italia, aveva raggiunto, pur con notevoli disparità interne, alti livelli di crescita economica e sviluppo umano. Si ricordiamo che il PIL, prima di tutto il caos che è stato generato, era più alto di quello del nostro paese, superiori a quelli degli altri paesi africani. Lo testimoniava il fatto che avevano trovato lavoro in Libia circa 2 milioni di immigrati, per lo più africani. Allo stesso tempo la Libia avrebbe reso possibile, con i suoi fondi sovrani, la nascita in Africa di organismi economici indipendenti e di una moneta africana. USA e Francia, provano le mail della segretaria di Stato Hillary Clinton, si erano accordati per bloccare innanzitutto il piano di Gheddafi di creare una moneta africana, in alternativa al dollaro e al franco CFA imposto dalla Francia a 14 ex colonie africane. Demolito lo Stato e assassinato Gheddafi, nella situazione caotica che ne è seguita,
è iniziata sul piano internazionale e interno una lotta al coltello per la spartizione di un enorme bottino, le riserve petrolifere, le maggiori dell'Africa, e di gas naturale, l'immensa falda nubiana di acqua fossile, l'oro bianco in prospettiva più preziosa dell'oro nero, lo stesso territorio libico di primaria importanza geostrategica, i fondi sovrani, circa 150 miliardi di dollari investiti all'estero dallo Stato libico, congelati nel 2011 nelle maggiori banche europee e statunitense, in altre parole, rapinati. Ad esempio, dei 16 miliardi di euro di fondi libici bloccati nell'Euroclear Bank in Belgio e Lussemburgo, ne sono spariti oltre 10. Dal 2013, documenta la RTBF, Radio Televisione Francofona Belga, centinaia di milioni di euro provenienti da tali fondi sono stati inviati in Libia per finanziare la guerra civile che ha provocato una grave crisi migratoria. Molti immigrati africani in Libia sono stati imprigionati e torturati dalle milizie islamiche. La Libia è divenuta la principale via di transito in mano a trafficanti e manovratori internazionali di un caotico flusso migratorio che nel Mediterraneo ha provocato ogni anno più vittime delle bombe. Non si può tacere, come hanno fatto perfino gli organizzatori del controvertice di Palermo, che all'origine di questa tragedia umana c'è la guerra USA-NATO che 7 anni fa ha demolito in Africa un intero Stato. E noi già c'eravamo e leggevamo di queste...
Assolutamente.
Di questo golpe controllato.
Assolutamente, ma per fortuna, nel senso che se da un lato c'è stato il vertice di Palermo in cui insomma i soliti noti imperialisti hanno tentano di spartirsi il territorio ridotto al disastro dal loro stesso intervento, dall'altra parte per fortuna la gente è scesa in piazza anche in questa occasione per mobilitarsi appunto contro il vertice e in solidarietà del popolo libico, rifiutando ovviamente il ruolo dell'Italia come salotto dove si progettano le guerre, dove insomma si decidono le spartizioni del bottino. E infatti insomma ci sono state varie iniziative contro il vertice. Andiamo un po' a vedere la conferenza internazionale sulla Libia a Palermo, iniziative di contestazione in campo. Questo è un articolo di Contropiano, lo trovate. Quindi i capi di Stato che parteciperanno alla conferenza internazionale della Libia del 12 e 13 novembre a Palermo sono gli stessi che hanno creato l'attuale crisi in Nord Africa, appunto come diceva anche Manlio Di Nucci. L'Italia vorrebbe così riprendersi quel ruolo di predominio in Libia che le è stato ultimamente sottratto dalla Francia, ma a Palermo sarà anche una settimana di contestazioni al vertice, che la rete palermitana di associazioni, centri sociali, comitati e partiti sta definendo in queste ore. Il dichiarato, ovviamente l'articolo è del 9 di novembre, insomma prima che ci fosse il vertice. Il dichiarato obiettivo di stabilizzazione politica del paese nordafricano viene in ogni caso già respinto da una parte della città, con una serie di iniziative che cominciate già l'8 di novembre e che si snodano lungo tutta la settimana. Ieri, quindi parliamo dell'8 di novembre, c'era stata un'assemblea studentesca all'interno di un'aula di seminari dell'edificio 12 contro le politiche guerrafondaie, contro le speculazioni sui poveri e la discriminazione razziale promossa dai potenti. Si prosegue oggi, quindi il 9 di novembre, pomeriggio alle 15, con un seminario di approfondimento sulla Libia nell'aula 1 dell'edificio 19 di Viale delle Scienze. Ci saranno le relazioni dei professori Giorgio Scichilone, scusate, e di Rosario Fiore. Sempre oggi al circolo, quindi sempre il 9 di novembre, al circolo Arci Porco Rosso alle 17 si terrà un seminario sul decreto Salvini che riformula in maniera importante la giurisdizione sui fenomeni migratori, dalla stretta sulla protezione umanitaria all'esclusione dei richiedenti asilo dagli accoglienza nei centri SPRAR, fino ad arrivare all'estensione del periodo di permanenza massima nei centri per il rimpatrio. Sabato mattina, quindi stiamo parlando, sabato era il 14 mi sembra, vabbè insomma il sabato prima del vertice, Sempre all'Arci Porco Rosso è stato invitato il turno dell'iniziativa di Palermo Città Aperta, che vedrà appunto la raccolta, insomma, di varie cose, insomma, dei vari contributi. E invece, insomma, domenica e martedì spazio invece a Interferenze sulla Libia. E un controvertice, come si legge dalla descrizione dell'evento, che sarà un'occasione per controinformarsi sulla situazione in Nord Africa, per confrontarsi con chi è quel paese lo conosce bene e con chi ha lavorato nell'ambito della salvaguardia dei diritti umani dei migranti nel transito della Libia per raggiungere le coste europee. Il programma, insomma, ci sono varie iniziative fatte dal forum antirazzista, quindi insomma vari incontri. Domenica sera la street parade, che partirà da Piazza della Rivoluzione. Lunedì il corteo, quindi il corteo che percorrerà le vie del centro storico con partenza alle ore 17. Quindi insomma varie sono state lungo tutta la settimana le iniziative promosse insomma dalle varie realtà presenti a Palermo e per arrivare poi al vertice, che insomma si è espresso in maniera forte anche contro appunto questa, insomma, questo vertice. Quindi queste sono un po' anche le risposte che ci sono state. Direi che prima di cambiare l'argomento, perché, nel senso che non tanto poi in realtà, perché andiamo un po' invece ad ampliare, ecco, l'argomento, perché andiamo un po' invece a vedere al di là, oltre la Libia, quali sono i progetti italiani, no? Sull'Africa. E, direi che prima però di addentrarci in questo discorso, facciamo un piccolo break musicale ancora e poi torniamo a ciodo, come si dice, dalle nostre parti.
مطلوب زعيم لشعب طول عمره عظيم لشعب كان فاعل زمان لكنه هان حتى انه صار بايدين كبار وايدين صغار مفعول بيه بيقسموا ويفرقوا ويقطعوا في عين اللي جابه واللي جاب ابوه عشان يموت أو ينتهي مطلوب زعيم لشعب حكام وخنوا وتوهوا وغيبوا واللي انتبه منه وفق غموا له عينه كمموا وسلموا في المعتقل لكلاب جعانة يقطعوا لكنه رغم القهر قام زقر وزام وفي اسبوعين زلزل حصون الجلادين هد النظام فوق راس جميع المفسدين مطلوب زعيم يحمي الحقوق يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق ويكون حنين على الفقير وعلي فاسد يفتري يهدم على دماغه الشقوق ويعلقه في المشنقة أو يرفعه على راس خازوق زعيم ما يقولش عن خواف حكيم ويكون كمان سمعه سليم يسمع لنبضة قلبنا ويكون مكانه في وسطنا ما يعيش أبدا في القصور
والبعض منا للأسف ساكنين قبور يشرب ويأكل أكلنا ويعيش كواحد مننا يسمع لنا ويشور وياخد رأينا وقت الخطر نتلم حوالي كلنا ونضحي وياه وعمرنا مطلوب زعيم عالمسؤولية يكون أمين ويكون شجع مش همة او حتة بتاع يعرف يقول للظلم لا ويموت ولا يفرط في حق مطلوب سعيد نقدر نحاسبه بالقانون او نعزله عمرني ما ريت النخلات عطي حب الغاز بعد التمر موت بلاح يا من هودي يا من هودي.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, siete su radiazione.info. Continuiamo con ad aggredire il nostro argomento principale, come anticipava Marilli, ampliando un attimo quelli che sono gli scenari di guerra in cui è coinvolta l'Italia. E riprendiamo anche la lettura prima sfortunatamente mutilata delle note di fase, proprio aprendoci sul piano più internazionale. Appare chiaro che la partita libica, ma più in generale africana, è tutta aperta e gli imperialisti italiani sgomitano per posizionare le proprie pedine, rivendicando un diritto di prelazione sulle ex colonie e cercando di accaparrarsi nuovi spazi di penetrazione, sia attraverso l'azione diplomatica sia con il posizionamento militare. In questo contesto va letto il viaggio di Conte a ottobre in Etiopia ed Eritrea, preceduto da quello di Mattarella nel 2016. L'invio a settembre a Gibuti di 208 militari per la missione addestrativa italiana bilaterale, la MIADIT, Somalia, è ormai giunta alla sua decima edizione con l'obiettivo della stabilizzazione della Somalia e dell'intera regione del Corno d'Africa. Lo schieramento completato a Misurata inizio settembre di 151 fanti della Marina della Brigata San Marco nell'ambito della missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia. In questo contesto si inserisce la missione militare in Niger, che conterà alla fine 470 militari a rotazione, voluta dal governo precedente, ma inaugurata dalla ministra della difesa Trenta, con qualche modifica rispetto al piano iniziale dopo gli stop del governo nigerino su suggerimento francese. Va sottolineato il voltafaccia dei partiti oggi al governo, che durante la votazione del decreto missioni sotto il governo Gentiloni si erano astenuti, si parla della Lega, o avevano votato contro nel caso del Movimento 5 Stelle, ma una volta seduti al comando non hanno disatteso le aspettative della borghesia imperialista, dimostrando la volontà di essere in continuità sulle questioni strategiche dell'imperialismo italiano.
Assolutamente, non possiamo che sottolineare questo aspetto leggendo un articolo che consigliamo ai nostri ascoltatori assolutamente di leggere, che si intitola La nostra Africa, missioni italiane e guerra ai migranti a sud del Mediterraneo. Articolo di Antonio Mazzeo del 7 novembre, lo potete trovare tranquillamente sul suo blog o sulla sua pagina Facebook. È molto molto interessante, anche se molto anche complesso, nel senso molto lungo, perché analizza e mette in rilievo, da un sacco di informazioni su tutte le missioni attualmente presenti e finanziate dal governo italiano rispetto all'Africa. Quindi insomma è molto molto completo e molto interessante. Noi per questioni ovviamente di tempi non possiamo leggerlo tutto, ma andiamo a vederne una parte, insomma dare qualche spunto, ecco, tanto per farvi venire anche voglia di andare poi a approfondire, ovviamente quando potete e avete la possibilità. Quindi l'articolo inizia con il ridimensionamento della presenza militare in Iraq e Afghanistan e 6 nuove operazioni, 5 nel continente africano e una in ambito NATO per la sorveglianza dello spazio aereo alleato. È quanto previsto dal decreto di finanziamento delle missioni internazionali delle forze armate predisposto dal governo Gentiloni Minniti Pinotti per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2018, poi prorogate senza modifiche dall'esecutivo Conte Salvini Di Maio sino alla fine dell'anno. Per gli impegni del tricolore in terra africana è prevista una spesa di oltre 118 milioni di euro in 9 mesi, il 15% dell'ammontare dei costi delle missioni di guerra in mezzo mondo. I 1.234 militari impiegati costituiscono il 19% di tutto il personale della difesa schierato fuori dai confini nazionali. Per comprendere le ragioni del bilancio delle avventure coloniali italiane in Africa è utile riportare alcuni passaggi della relazione della Commissione d'Affari Esteri e Difesa della Camera dei Deputati sulla delibera del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione alle operazioni militari internazionali approvata il 16 gennaio del 2018. E testo citato, virgolettato. Le nuove missioni si concentrano in un'area geografica, l'Africa, che riveste interesse strategico prioritario per l'Italia, che, oltre a dover gestire i flussi migratori provenienti da tale continente, deve affrontare il rischio che un rallentamento del processo di pacificazione e di consolidamento delle istituzioni politiche della Libia sfoci in un nuovo fattore di minaccia per i propri interessi nazionali. Quindi stiamo parlando di interessi nazionali italiani, ovviamente non del popolo libico, e per la sicurezza del bacino del Mar Mediterraneo. Riporto il documento, altro virgolettato. Gli interventi previsti in Africa si concentrano su attività utili a incrementare la sicurezza e la stabilità internazionale, costruzione di capacità a favore di paesi impegnati nella lotta al terrorismo e ai traffici illegali internazionali. Nella regione del Sahel molti paesi continuano ad incontrare difficoltà nel controllo dei rispettivi territori e frontiere, si trovano a far fronte ad una minaccia terroristica che si salda con i traffici criminali e disagio sociale ed economico di ampie fasce della popolazione. Nel Corno d'Africa la minaccia di Al-Shabaab rimane sempre molto alta e impedisce un avvio più deciso di una ripresa in Somalia. questo qua, insomma, giustificazioni che sappiamo bene essere scritte così, in realtà stiamo puntellando le interessi dell'ENI e delle altre imprese, delle altre multinazionali italiane, no? nel tentativo di appunto entrare nel mercato africano e posizionare militarmente le proprie pedine per sostenere questo entrismo. Ok, ma continuiamo. Nello specifico, le nuove operazioni che vedono protagoniste le forze armate italiane nel continente sono scaturite da accordi bilaterali, le missioni di assistenza in Libia e Niger o da impegni assunti con le Nazioni Unite. Per esempio appunto il MINSUR, l'Unione Europea, l'European Union Training Mission nella Repubblica Centrafricana, e con la NATO, ad esempio nel caso della Tunisia. A queste si aggiunge anche il rafforzamento della presenza italiana nelle operazioni avviate dall'Unione Europea nelle regioni del Sahel. Pensiamo al Niger, al Mali ovviamente. E contestualmente il comando della cellula di coordinamento regionale delle tre missioni stesse, la nuova missione di assistenza e supporto in Libia, che integra le attività della precedente missione denominata Operazione Ippocrate, conferma il carattere prioritario dell'impegno dell'Italia per, qui la mettono pace, ma sappiamo bene, stabilità del paese. Aggiungono le commissioni esteri e difesa della Camera dei Deputati nella loro relazione di gennaio. Altro virgolettato che sottolinea l'articolo dice: la riorganizzazione degli impieghi della nuova missione militare su base bilaterale in Libia ha l'obiettivo di rendere l'azione italiana di assistenza e supporto del governo nazionale libico più incisiva ed efficace. L'ulteriore nuova linea di impegno militare dell'Italia, rivolta al Niger, avviene nel contesto di un complessivo innalzamento di livello delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, legati, in quel senso che vuole scippare il rapporto alla Francia, perché Niger, ricordiamo, ex colonia francese, legati tra loro da una solida alleanza di tipo strategico corroborata da un impegno di lungo corso nella regione saheliana e nello stesso Niger attraverso gli strumenti della cooperazione allo sviluppo, anche grazie alle risorse stanziate con il cosiddetto Fondo Africa, nell'obiettivo di promuovere il controllo del territorio ed il contrasto dei traffici illeciti, a partire da quello degli esseri umani. La missione in Libia e in Niger sono quindi strategicamente rivolte anche a contrastare le indemnizzazione di questo fenomeno che sovrappone terrorismo e attività criminale. Nero su bianco si ripropone la falsa narrazione del binomio terrorismo-migrazione, infatti, mentre per fronteggiare la presunta minaccia rappresentata dai terroristi migranti si fonda l'insieme dell'intervento militare e gli aiuti allo sviluppo, le strategie bellico-sicuritarie e la cooperazione. Quindi è proprio sulla, cioè, insomma, sulla solita, diciamo, con la solita con il solito specchietto per le allodole che vuole, insomma, dipingere come l'immigrazione un problema di legato al terrorismo e queste minchiate qua, no, per creare loro, sì, veramente terrorismo tra la gente, nel senso, non certo
perché farla sentire come una necessità di cui loro si prendono cura.
Esatto, una minaccia, no? Quindi a cui, insomma, l'esercito deve andare a porre rimedio, come dire, no?
Ecco. Sì, è un po' la ricetta della mafia, tra l'altro, non hanno inventato niente, tra l'altro.
Esatto, infatti. Comunque, insomma, sì, questo un po' è il contesto. L'articolo vi consigliamo comunque la lettura, magari potrebbe essere anche interessante sentire Antonio ai nostri microfoni prossimamente, proprio su questo tema, e magari, insomma, approfondirlo con lui, sarà sicuramente, insomma, anche pieno di altri, insomma, di altre riflessioni che lui sa sempre, insomma, articolare quando ci sentiamo. Ecco, quindi comunque nel frattempo, prima che noi andiamo a carpirgli un'intervista, vi consigliamo, cari ascoltatori, di leggervi l'articolo, perché appunto proprio dati alla mano, insomma, segna sulla cartina geografica africana quali sono i punti in cui gli italiani tentano anche militarmente di posizionarsi. Direi che facciamo un mini break e poi torniamo a bomba per ormai, insomma, l'ultima mezz'ora, ahimè, di trasmissione.
من هون من عندنا انكتب تاريخ الأبطال.
Rieccoci di nuovo in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte su radiazione.info. I tempi stringono, quindi ritorniamo subito a riprendere in mano le note di fase per sviluppare ulteriormente l'argomento della puntata. Dicevamo, non è certo un caso quindi che mentre l'Italia indossa l'elmetto per proseguire la volontà imperialista di penetrazione dell'Africa, rivendicando il proprio passato coloniale sui paesi già sfortunatamente caduti nelle sue grinfie e cercando di strappare alla concorrenza agguerrita nuovi mercati, le sirene del razzismo suonino ininterrottamente da giornali e televisioni, promuovendo una mobilitazione reazionaria tra le più becere. Essa alimenta da un lato la guerra tra sfruttati all'interno dei confini nazionali e dall'altro giustifica ideologicamente la campagna d'Africa in atto. Aiutiamoli a casa loro, ripropone in chiave moderna il paravento ideologico che, durante la colonizzazione, giustificava con la denigrazione del dominato incapace di autogestirsi, la rapina delle risorse e la riduzione in schiavitù al danno dei popoli africani. In questo senso, aiutiamoli a casa loro, si ricollega alle migliaia di pagine scritte dagli ideologi al servizio degli imperialisti che tanto si sono profusi nei secoli passati a scarabocchiare fantasiose idee di razza per legittimare la rapina e le violenze ai danni dei popoli per il profitto dei capitalisti occidentali. L'intenzione degli imperialisti nostrani di spingere sull'acceleratore della guerra ha pesanti ricadute sulla nostra quotidianità, non solo nei termini propagandistici, ma si quantifica ad esempio con l'aumento costante delle spese militari stanziate finanziaria dopo finanziaria. Per il 2018 si è arrivati a 25 miliardi di euro, l'1,4% del PIL, con un aumento del 4% rispetto al 2017. Si tratta ormai di una tendenza di crescita avviata dal governo Renzi, con un 8,6% in più rispetto al 2015, che non accenna a fermarsi. Nel 2018 sono cresciuti anche il bilancio del Ministero della Difesa, 21 miliardi, il 3,4% in più rispetto al 2017, e l'impegno del Ministero dello Sviluppo Economico per l'acquisto di nuovi armamenti, che si inserisce in un complessivo aumento dei fondi stanziati che toccano i 5,7 miliardi nel 2018, su cui pesa la partita dei 90 F-35 naturalmente. Dalle tasche dei lavoratori non vengono rubati solo i soldi per le missioni di guerra, come quelle in Afghanistan, che costa 1,3 milioni al giorno ed è in essere da 16 anni, ma anche 520 milioni di euro all'anno stanziati per il supporto alle 59 basi USA in Italia e i 192 milioni di euro all'anno per contribuire ai bilanci NATO, alla faccia dei tagli sui servizi sociali giustificati su tutti i media mainstream con la crisi. Se questa è l'eredità della finanziaria approvata in tutta fretta dal dimissionario governo Gentiloni a dicembre, appare evidente dalle dichiarazioni della ministra Trenta e del presidente Conte che su questo piano il nuovo governo agirà in continuità. Anzi, si arriva a prospettare un aumento delle spese militari fino a toccare i 100 milioni al giorno nel 2024, raggiungendo il famigerato 2% del PIL preteso da Trump. Va registrato che la giustificazione ideologica della guerra è diventata una priorità per gli imperialisti italiani, che a fronte dei presenti e futuri progetti bellici hanno intensificato l'entrismo dell'esercito nella società. Prima terra di conquista devono essere i giovani, ed ecco che assistiamo a un piano chiarissimo di militarizzazione delle scuole di ogni ordine e grado, sfilate, parate, bande musicali, gare sportive, visite e gite nelle caserme, conferenze e lezioni in classe, fino alle borse di studio e certificazioni per l'alternanza scuola-lavoro nei corpi d'assalto dell'esercito, della marina e dell'aeronautica o nelle aziende dell'export degli strumenti bellici. Non a caso questi progetti di colonizzazione della scuola si intensificano in quelle regioni come la Sicilia, dove la presenza delle basi è importante sul piano strategico. Chiaramente dove la presenza della lotta no muos ha contribuito a costruire tra la popolazione un sentimento di avversione per esse, il tentativo propagandistico si fa più disvelato e costante. Addirittura Ani Scemi, cuore pulsante della lotta contro il muos e le basi americane in Sicilia, molte sono le occasioni in cui i militari yankee, nemmeno quelli italiani, si sono fatti promotori di iniziative didattiche come la visita della base di Sigonella da parte di alcune classi della primaria o la donazione di materiale scolastico agli alunni. l'occupazione fisica delle attività didattiche e degli ambienti scolastici da parte degli apparati militari va di pari passo alla manipolazione dei contenuti insegnati, una rivisitazione finalizzata alla legittimazione delle logiche di guerra che oggi muovono l'agenda politica del capitale italiano dentro e fuori i suoi confini statuali. In questo contesto si inserisce ad esempio la rielaborazione dei fatti della Prima Guerra Mondiale, spesso affidata dalle scuole stesse, abdicando il proprio ruolo alle forze armate. Questo è un fronte su cui possiamo condurre la lotta coinvolgendo tanto i lavoratori della scuola, in molti casi ignari o scavalcati da questi progetti di propaganda e arruolamento, gli studenti e i genitori in caso dei gradi inferiori. Questo è un piano accessibile a tutte le città e concreto, che permette di sviluppare un lavoro di massa su un contenuto centrale come la guerra. Altro punto su cui mantenere attenzione e mobilitarsi è la collaborazione, soprattutto in campo bellico, tra Italia e Israele. Un legame strategico a tutto campo che anche il nuovo governo vuole mantenere e sviluppare. Non a caso Salvini, proprio come Renzi, parla di modello Israele. Anche in questo caso il piano direttamente investito è quello dell'istruzione e in particolare dell'università e degli enti di ricerca, con le numerose collaborazioni tra il mondo accademico italiano e quello sionista.
E quindi appunto il nostro impegno ovviamente è sempre costante, quello di invece rilanciare la solidarietà con il popolo palestinese che resiste, e anzi, cioè, smascherare, e il nostro impegno è sicuramente quello di smascherare per quanto c'è possibile lo stretto legame che intercorre proprio infatti tra gli imperialisti italiani e i sionisti, e in questo senso insomma questo aspetto diventa sempre più urgente, sempre più importante, anche a dimostrazione invece di quanto gli imperialisti italiani siano sionisti stessi, no? Nel senso che pensiamo un po' anche al coro di scandali sbandierato il PD nella figura in particolare poi del sindaco Sala di Milano, contro il corteo che si è tenuto ieri domenica a Milano in solidarietà del popolo palestinese, dopo che l'11, il 12 e il 13 di novembre è stato vittima dell'ennesimo bombardamento da parte sionista. Quindi invece appunto che contare sulla solidarietà nel popolo palestinese, nei confronti del popolo palestinese, tanto per riconfermarsi al fianco di Tel Aviv, il PD milanese, in particolare appunto nella figura del sindaco, il sindaco Sala, indagato, ricordiamo, per l'Expo, ricordiamo insomma le varie, tanto per fare un esempio, ma insomma molte ne hanno sul pedigree da raccontare, e appunto ancora una volta si è ha cercato di creare il caso nei confronti di quanti si mobilitano per la Palestina. E ricordiamo anche che abbiamo sentito qualche settimana fa una compagna del Fronte Palestina di Milano che insomma denunciava lo stesso tipo di connivenza portata avanti dal comune di Lodi, che ha allestito la mostra per la Brigata Ebraica proprio come ennesimo tentativo di far entrare questo soggetto esterno alle celebrazioni della Resistenza nostre, e quindi insomma già stanno preparando il terreno facendo sta mostra eccetera eccetera. Invece appunto quanto mai è importante rilanciare la solidarietà nei confronti del popolo palestinese alla luce anche del recente attacco che ha subito Gaza. Andiamo a leggere velocemente, perché ovviamente nei media nostrani non è apparso nulla, nonostante i 3 giorni di bombardamenti. Andiamo un po' a ripercorrere quelle giornate anche attraverso insomma delle dichiarazioni fatte proprio dalle organizzazioni politiche che hanno insomma risposto all'attacco. Questo un articolo che riassume un po' questo, lo trovate sul sito del tazebao.org, che appunto si intitola "Aggiornamenti su Gaza 11, 12, 13 novembre 2018". Domenica 11 novembre, domenica notte, le forze infiltrate israeliane sono entrate nella striscia di Gaza con l'auto civile e hanno aperto il fuoco contro un gruppo della resistenza nel distretto della città di Khan Yunis. Ha fatto seguito un inseguimento e immediatamente sono partiti gli scontri tra i combattenti della resistenza e gli infiltrati sionisti. Dei testimoni hanno dichiarato che un aereo israeliano ha sparato dozzine di missili nell'area per fornire copertura al comando per fuggire, dove sette civili palestinesi sono stati uccisi e altri sette sono rimasti feriti. Subito dopo il raid sono stati lanciati più di 10 missili da Gaza, mentre le forze israeliane hanno effettuato altri raid aerei, sparando oltre 40 missili. Le fazioni palestinesi hanno dichiarato congiuntamente l'inizio dell'attacco contro Israele con il lancio di razzi in risposta all'incursione militare israeliana. Il portavoce del Ministero della Sicurezza palestinese a Gaza ha confermato la notizia delle vittime tra i combattenti delle brigate di Al-Qassam, uccisi in un'operazione di omicidio mirato, e altri in un bombardamento aereo. Ha aggiunto che le forze di polizia hanno annunciato la massima allerta. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, insieme alle altre organizzazioni, ha messo in stato di allerta le proprie forze militari e combattenti per far fronte a un'eventuale escalation militare. 12 novembre, lunedì. Bersaglio vicino a Jabal al-Rayes a Jabalia. Le sirene di allarme per la prima volta hanno suonato in tutti gli insediamenti vicino al Mar Morto. Ore 16:31. L'artiglieria dell'esercito di occupazione israeliano colpisce l'impianto elettrico ad est della città di Kuzza, ad est di Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Un altro ferito in una fabbrica a Sderot a seguito di un razzo sparato dalla striscia di Gaza. Comunicato della resistenza. La Camera delle Fazioni della Resistenza mettono in guardia il nemico israeliano che, nel caso andasse oltre nella sua aggressione, la resistenza aumenterà la portata, la profondità e l'intensità dei bombardamenti. L'attacco della resistenza palestinese è la legittima risposta a difesa del popolo di Gaza dopo l'infida e criminale aggressione della notte scorsa. 18:07. Viene ucciso un soldato israeliano e altri due feriti. Versano in condizioni critiche. Sono stati colpiti da un missile a guida di precisione che ha centrato un autobus militare nell'insediamento di Kfar Azza. Portavoce militare israeliano dichiara: Hamas sentirà fortemente la nostra risposta nelle prossime ore. E il College Universitario di Scienze Applicate a sud di Gaza City è stato gravemente danneggiato dall'attacco israeliano. Un razzo colpisce una casa direttamente ad Ashkelon. Altri 3 martiri e 9 feriti a causa dell'aggressione israeliana nella striscia di Gaza. La TV Al-Aqsa viene totalmente distrutta dagli F-16. Comunicato delle brigate del martire Abu Ali Mustafa, forze di resistenza popolare. Le brigate Abu Ali Mustafa, braccio armato del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, omaggiano con orgoglio i suoi 2 combattenti della Brigata Nord uccisi da un codardo agguato, Mohamed Zarakia Altari, Mohamed Zavi Hodel, 27 e 22 anni. Le brigate riaffermano che non tacerà dinanzi a questi crimini commessi dall'occupazione sionista nei confronti dei nostri combattenti e del nostro popolo. L'esercito sionista e i suoi coloni pagheranno caro. Onore ai nostri eroici martiri, vittoria al nostro popolo e alla sua impavida resistenza. Fino alla vittoria, brigate del martire Abu Ali Mustafa, forze di resistenza popolare, Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, 12 novembre 2018. Martedì 13 novembre, Israele porta i carri armati vicino al confine. La tensione aumenta quando migliaia di palestinesi prendono parte ai raduni dopo l'uccisione dei 7 palestinesi, tra cui Nur Baraka, un importante comandante delle brigate Al-Qassam, all'armata di Hamas, nel raid della squadra speciale dell'esercito israeliano di domenica sera. Il leader di Hamas, Hania, era alla testa del corteo funebre e la popolazione ha chiesto vendetta. Agli attacchi dei due giorni precedenti ha fatto seguito un massiccio lancio di razzi dalla striscia di Gaza verso Israele. Lo Stato sionista afferma che il suo sistema Iron Dome ha intercettato molti dei 300 missili sparati dai palestinesi. Uno tuttavia ha colpito un autobus e un altro ha colpito un edificio nel sud di Israele. Un uomo è stato estratto morto dalle rovine dell'edificio e colpito dai missili, ha riferito il servizio di emergenza civile israeliano. Una donna, anch'essa estratta dai resti di una casa ad Ascalon, era in stato critico, ha dichiarato l'organizzazione United Hasla. Un soldato è stato gravemente ferito e altri 27 israeliani sono rimasti feriti negli incendi causati dai razzi lanciati dalla resistenza palestinese. In seguito, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha fatto pressioni su entrambe le parti. Il portavoce delle Nazioni Unite, Farhan Haq, esorta tutte le parti a esercitare la massima calma. Il coordinatore speciale delle Nazioni Unite, Nikola Mladenov, sta lavorando a stretto contatto con l'Egitto e tutte le parti interessate per ripristinare la calma, ha aggiunto Haq. Nelle ultime due ore gli israeliani hanno preso di mira molti campi di addestramento della resistenza e molti edifici, ha dichiarato ad Al Jazeera Abu Sada, professore dell'università di Al-Azhar di Gaza. E un po' continuiamo l'aggiornamento. Gli edifici e le istituzioni insomma distrutte dai bombardamenti sono stati vari, tra cui alcune case di famiglia, l'edificio della TV di Al-Aqsa, l'edificio dove c'era un hotel, altre case di famiglia, insomma il complesso di sicurezza di Anzar. Alle 16:24 ci è arrivata la notizia che è stato accordato un cessate il fuoco tra le brigate della resistenza palestinese e a Gaza e l'esercito sionista. L'accordo pare essere stato raggiunto attraverso appunto la mediazione egiziana. Al momento quindi sono stati sospesi i bombardamenti. Alle 19, dopo l'ufficializzazione del cessate il fuoco, il popolo palestinese scende in piazza, ora è sempre resistenza, e sono state moltissime le manifestazioni partecipatissime appunto dai palestinesi. Concludiamo leggendo il comunicato delle brigate Abu Ali Mustafa, braccio armato appunto del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, in conclusione di queste tre giorni di battaglia di fatto, e dice: un saluto alle nostre masse popolari che resistono alla criminale occupazione sionista, fianco a fianco delle nostre coraggiose forze di resistenza. Un omaggio ai martiri della resistenza del nostro popolo e ai combattenti delle brigate Mohamed Altari, Mohamed Odeh e Khaled Sultan, caduto durante questa aggressione. Un omaggio a tutti i combattenti delle brigate che hanno impavidamente partecipato al respingimento dell'aggressione sionista. Le organizzazioni della resistenza palestinese hanno impartito una dura lezione al nemico grazie al loro sacrificio e forza di volontà, grazie all'unità dimostrata gestendo la battaglia con le forze d'occupazione tramite un comitato militare operativo congiunto di tutte le forze della resistenza a cui partecipano le brigate Abu Ali Mustafa. Le brigate si attengono alla decisione unitaria relativa alla cessazione delle operazioni militari, tuttavia nel caso questo cessate il fuoco non venga rispettato, le brigate sono pronte a riprendere nuovamente il fuoco. Onore agli eroici martiri, guarigione ai feriti e vittoria al nostro popolo e alla sua coraggiosa resistenza. Fino alla vittoria, 13 novembre 2018, brigate Abu Ali Mustafa, Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. E con queste parole insomma ci rendono ben chiaro qual è lo spirito con cui insomma la resistenza continua a Gaza nonostante appunto le condizioni difficilissime, e a maggior ragione infatti anche questo venerdì c'è stata la marcia per il diritto al ritorno, che anche questo venerdì insomma ha contato numerosi feriti e che comunque non demorde, anzi continua insomma a portare davanti ai borders tantissime famiglie, insomma uomini, donne, bambini palestinesi pronte a continuare con determinazione questa lotta nonostante appunto la repressione gravissima in cui possono incorrere. questo che ha finora contato 21.000 feriti dal 30 di marzo e più di 200 morti, quindi insomma questi sono i numeri ad oggi, ecco. Ormai purtroppo siamo in chiusura perché mancano pochi minuti alla fine della puntata anche di oggi, quindi ovviamente noi non possiamo che ricordare insomma la determinazione del popolo palestinese, anche ricordando insomma le occasioni di solidarietà che si stanno sviluppando. Ce n'è stata un'iniziativa a Milano questa domenica, ce ne saranno sicuramente altre in nei prossimi giorni un appuntamento che insomma un po' rilanciamo anche noi è un convegno che si terrà il 28 di novembre a Venezia presso l'Università di Venezia, un convegno organizzato proprio dall'Università, e una conferenza che è intitolata La questione palestinese oggi, una iniziativa che inizia alle ore 14 all'aula 14 San Sebastiano Università Ca' Foscari di Venezia, dove saranno presenti dei professori, un professore dell'Università della Long Island, Jeff Halper, un israeliano, e Jamil Hilal, invece dell'Università di Birzeit, ricordiamo in Cisgiordania, e invece appunto quindi palestinese, e ci sarà insomma questa conferenza che sicuramente insomma darà svariati spunti per riflettere, per discutere e anche per dare letture differenti sicuramente rispetto alla situazione palestinese rispetto insomma all'occupazione sionista che è insomma sicuramente un dibattito aperto visto anche gli sviluppi di questi ultimi mesi. Detto quindi questo, insomma, rilanciamo comunque il nostro appuntamento per lunedì prossimo, stesso posto, stessa ora circa,
speriamo.
E insomma, e se tutto funziona con i nostri potenti mezzi tecnologici, dovremo anche riuscire appunto a fare un collegamento transatlantico.
Quindi non perdetevi assolutamente la prossima puntata.
Quindi super puntatone, e a prestissimo, buona settimana di lotta, ovviamente.
Ciao.